Dal Vangelo secondo Marco. Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani, non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosese, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Il tema di queste letture di oggi è il tema della profezia. E Gesù dice chiaramente di essere un profeta e dice che il profeta non è accolto nella sua famiglia, non è capito. Chi è il profeta? Questo è importante sottolinearlo perché tutta la Bibbia parla di profezia. Il profeta è una persona, perché ci sono anche le profetesse donne, la famosa Deborah dell'Antico Testamento. Quindi il profeta o la profetessa sono persone chiamate da Dio, che hanno una parola data da Dio. Il profeta quindi parla con Dio e parla le parole di Dio. E noi lo vediamo spicciolo quando nelle nostre assemblee c'è qualcuno che fa una profezia orale. Cioè, quindi racconta, dice il Signore, così, oppure la profezia numerica, che noi apriamo la scrittura e leggiamo un passo della scrittura. Anche questa è profezia, il Signore sta dicendo quello in un determinato momento. E tutti noi siamo profeti dal punto di vista del battesimo, quindi tutti noi possiamo parlare con Dio e parlare di Dio. E la profezia si instaura nella parte del cervello che è quella spirituale dell'intuizione. Abbiamo detto che il cervello c'è la parte quella è razionale e la parte spirituale. Ovviamente la profezia si mette nella parte spirituale e i profeti, al di là adesso di spiegare ancora sulla profezia, mi piace ricordare che il profeta non è sempre una persona di successo. Sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo e poi Gesù. Nell'Antico Testamento, tra i vari profeti che mi piace ricordare, un profeta che a me è molto caro, Ezechiele, che viene deportato quando nel 587 avanti Cristo Gerusalemme viene distrutta, deportano a Babilonia e lui viene deportato insieme agli altri, ha il compito di rassicurare, di aiutare, di parlare di Dio a questi deportati. I deportati sono due, Ezechiele e Geremia, ma Ezechiele era un prete, quindi aveva più facilità di accesso attraverso il suo ministero alle persone. Però Ezechiele si rende conto che lui parla, lui dice, però poi la gente non ascolta, non realizza e il Signore gli ha dato quella bellissima parola che fu data anche a me. Tu sei come una bella canzone, bella la voce, piacevole l'accompagnamento musicale, ti ascoltano, però poi fanno quello che vogliono. Questo capita anche a noi tutti, specialmente i genitori o le nonne o i nonni, voi che vi preparate ad essere nonni, sappiatelo, cioè ti ascoltano, però poi questo ascolto non si traduce in azione, in un fare, e siamo tentati di scoraggiarci, di lasciar perdere, no? Tu devi continuare a parlare. Poi, quella parola, sapendo che ogni parola è un seme, che prima o poi spunterà. Nel Nuovo Testamento il profeta per eccellenza è Paolo. Paolo è il grande profeta. Ieri sera a Oleggio c'è stata Ornella che ha proprio dato la parola della chiamata di Paolo. Io ho tanta invidia, è questo Gesù che si manifesta, io sono Gesù che tu perseguiti, proprio ascolta la voce di Gesù proprio fisicamente. Paolo è il grande profeta, ma è un profeta, un antieroe, un profeta debole. Lui, quasi tutto il Nuovo Testamento sono le lettere di Paolo, lettere che lui scrive alle comunità, però Paolo, che ha avuto grandissime rivelazioni, un inviato di Satana lo schiaffeggia, pum! E lui dice: per la grandezza delle rivelazioni, un inviato di Satana mi schiaffeggia. Io ho pregato 3 volte il Signore di allontanarlo, e il Signore dice: no, ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta nella debolezza. E qui ecco allora l'antieroe, perché l'eroe è quello forte, denim, l'uomo che non deve chiedere mai. Qui abbiamo un uomo debole, fragile, che viene schiaffeggiato da Satana. Teniamolo presente, perché se siamo profeti, specialmente i nostri piccoli profeti che abbiamo qui in mezzo, nelle nostre. Da una parte tu dici e non ti ascoltano, dall'altra, quando tu hai delle grandi intuizioni, sappi che il diavolo verrà a schiaffeggiarti. Ma non si presenterà il diavolo come da Padre Pio o da San Francesco. Il diavolo si presenterà attraverso tuo figlio, ma come? Attraverso tua nipote, attraverso tuo marito, e quindi. Dovremmo riuscire a sganciarci sui tuoi vicini, a sganciarci dal vedere a dare le colpa alle persone che ce l'hanno sicuramente perché loro si lasciano manovrare dal maligno, però ecco, guardare il positivo, non c'è rosa senza spine. Più che guardare le spine, guardiamo la rosa, il profumo e tutto quello che io vi posso dire che tante volte nel mio piccolo, dopo una giornata meravigliosa di cose, anche i miei collaboratori che ho in macchina mi insultano, per dire, oppure l'altro ieri ero a Palermo. A pranzo c'era mia sorella, mia cugina, e cominciarono a insultarmi. E io, mentre di me, dicevo: sicuramente stasera sarà bellissimo. Se già il diavolo si porta avanti, un po' quando tu hai la troppa confidenza, ma finisce a mala crianza. Però per dire. E proprio nelle piccolezze dobbiamo stare attenti. E poi Gesù parla, ecco questo passo del Vangelo di Gesù, dove lui torna a Nazaret e torna con questa nuova famiglia e va a casa, nessuno dice niente. Il problema è quando lui va in sinagoga e comincia ad insegnare. Dicono, ma questa sapienza, ecco, direbbe la Cedrola, la fonte, da dove arriva? Da dove arriva? Perché Gesù, i 30 anni, cioè fino a 30 anni, non si sa che cosa abbia fatto. E ci sono 10.000 teorie, non ve ne dico nemmeno una perché non mi convinco. Sta di fatto però che per un periodo Gesù ha lavorato nella bottega di suo padre. Gesù ha fatto il falegname. Difatti dice, ma non è il figlio del carpentiere, quindi Gesù non ha fatto, questo è sicuro, Gesù non ha fatto le scuole ufficiali, dei rabbini a Gerusalemme o cosa. Quindi, difatti, ecco, è il contrasto con l'istituzione, perché Gesù predicava senza avere un titolo, senza avere la laurea, diremmo oggi. E quindi dice, ma non è il figlio del falegname? E qui un po' è la diceria, perché il paese ha buona memoria. Ricordiamoci che Maria si è sposata e il bambino è nato non dopo 9 mesi. Quindi, anziché dire il figlio di Giuseppe non se ne parla, quindi probabilmente era morto, però per gli ebrei i figli sono sempre del padre e mai della madre. La madre è un'incubatrice dove il marito mette il seme e dopo 9 mesi viene il bambino. Ma sappiamo che invece Gesù non ha fatto i 9 mesi canonici, quindi il figlio di Maria è dispregiativo. E i suoi fratelli e le sue sorelle sono qui, non sono fratelli e sorelle, anche se potrebbe essere, ma questa è una questione spinosa, se Maria ha avuto altri figli, a noi non interessa. Non mettiamoci in questo, però sta di fatto che fa parte della famiglia. Quindi, da una parte, noi lo vediamo, è strano, da una parte loro erano, come dice qui, ascoltando, rimanevano stupiti, quindi erano contenti, e poi dall'altra vediamo che erano scandalizzati, perché la predicazione di Gesù era una predicazione innovativa. E Gesù dice chiaramente che nessuno profeta è riconosciuto in patria nella sua casa. Thomas, se tu sei un profeta, scordati che Miriam ti possa riconoscere profeta. Sarai sempre il presepista, ti piace il presepe. Ma per dire, così anche tu, Laura, Enzo magari è profeta e non lo riconosci. Perché? Perché noi vediamo le persone dal punto di vista umano, come anche per me, il fratellino, il figlio, il fratello, il cugino. Quindi non riusciamo a vedere oltre il sigillo divino, e ci fermiamo a livello umano. E qui dice, non poté compiere nessun prodigio. Perché i miracoli e le guarigioni hanno bisogno di una sinergia. In che senso? Che da una parte è Gesù che impone le mani e fa il miracolo, dall'altra, e dobbiamo essere noi, per le tue parole. Il demonio è uscito da tua figlia, dirà Gesù alla cananea, al centurione, di soltanto una parola il mio servo sarà guarito, l'emorroissa che va a toccare, a rubare. Quindi credici. E quando sento dire, ma se il Signore vuole, se deve accadere, accadrà, questo fatalismo non fa parte del discorso di fede. E il discorso di fede, Gesù ha detto chiaramente: credici, abbiate la fede di Dio. Tutto quello che chiederete vi sarà dato, e tutto quello che chiederete, se siete convinti di riceverlo, vi sarà dato. Quindi questo fatalismo non c'entra per niente. Però ecco, Gesù impose le mani ad alcuni malati e li guarì, perché i malati in questo caso sono gli unici che hanno bisogno, e quindi vanno da Gesù e ricevono la guarigione, perché loro, tutti gli altri invece, stanno a criticare. Noi viviamo in un momento particolare, perché abbiamo e vari gruppi, varie realtà, varie confessioni, e il Papa non è Papa, e i cardinali, i vescovi, e questo, e quello, e il parroco. Quindi c'è tutta una critica che non serve a niente. A noi serve soltanto come faceva Gesù. Gesù non si è occupato di tutte queste cose. Gesù si è occupato dei piccoli, dei poveri e dei malati, imponendo loro le mani, quindi significa prendersi cura. E allora, adesso, mentre loro ci accompagnano con un canto, stasera imporrò le mani solo io. Ma come quando a volte dico, facciamo un'imposizione veloce, ma manco pa capa, si mettono lì e ti fanno un'effusione in piena regola, partendo dalla gestazione e finendo quando sarai vecchio. Non c'è niente da fare, non, ma questo va, lo facciamo a Oleggio, lo facciamo a Novara, lo facciamo a Roma, a Pontegagnano, a Palermo. E quindi stasera imporrò le mani solo io velocemente, come ha fatto Gesù, perché basta un attimo, in un'ora Dio lavora. E cosa ha fatto l'emorroissa? Se riuscirò a toccarlo, non è che ha fatto. Ha fatto zacchete ed è guarita. E anche Gesù imponeva le mani e faceva. Gesù, tacchi. E allora, Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo. Vogliamo imporre le mani, io imporrò le mani nel tuo nome, Signore Gesù Cristo. Vieni tu a imporre le mani, a toccare il cuore di questi fratelli, di queste sorelle, per la guarigione. Signore, gira e rigira. Qualcuno mi diceva, ma sempre questa guarigione parli. E se il Vangelo è questo, vi posso spiegare Cenerentola. Il Vangelo è questo, e abbiamo letto Gesù impose le mani a pochi malati e li guarì. Quindi la guarigione è una condizio sine qua non, non è un optional. Allora ti ringraziamo, Signore Gesù, in questa imposizione delle mani veloce, come facevi tu, e come l'emorroissa che ti toccò soltanto. E ha avuto questa guarigione. Anche noi stasera, Signore, abbiamo degli acciacchi. Anche noi stasera veniamo a nome della Cananea, per i figli, a nome del centurione per le persone che amiamo, e a nome di tante altre realtà. Signore, tocca il nostro spirito, tocca la nostra psiche, tocca il nostro corpo e guariscici. Nel tuo nome. Amen.